Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo verso la correzione con un emendamento e poi il tempo sarà pochissimo per l'approvazione che vorrebbe trasformare il decreto sicurezza in legge. L'intervento di Mattarella di oggi ha costretto la maggioranza a intervenire sul decreto che ora torna alla Camera. Le opposizioni non sono pronte a cedere e presenteranno emendamenti. Intanto continuano le dichiarazioni di Trump sul conflitto in Medio Oriente. In serata ha detto ancora una volta che la guerra è quasi vinta. Se non ci sarà un accordo, sull'Iran cadranno bombe, ha detto il presidente degli Stati Uniti, a meno di 2 giorni dall'inizio dei nuovi colloqui in Pakistan. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'intervento di Mattarella, che in giornata ha chiamato al colle il sottosegretario del Consiglio Mantovano, ha messo un freno alla trasformazione in legge del decreto sicurezza. Ora la maggioranza corre ai ripari e potrebbe dover correggere il decreto con un emendamento, facendo ripartire il percorso parlamentare già a corto di tempo. La norma che ha fatto scattare l'intervento è quella sull'incentivo economico agli avvocati che riescono a concludere una procedura di rimpatrio di un migrante che assistono legalmente. Su come potrebbero proseguire le operazioni parlamentari sentiamo Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano.
Le opzioni in campo quando Mantovano è entrato al Quirinale erano sostanzialmente 2. L'ipotesi che il governo ha preso in considerazione era approvare un decreto che sostanzialmente sopprimeva l'articolo del nuovo decreto. Con un decreto legge, quindi subito in vigore, si sarebbe eliminato una norma su un decreto legge ancora da convertire. La seconda, che è quella che sta prendendo un po' più forma, quella chiesta dal Quirinale, è quella della correzione del decreto, per cui in commissione la maggioranza fa approvare un emendamento soppressivo della norma che elimina la norma dal decreto e permette al Quirinale di firmarlo. Il problema è che se dovesse passare questa proposta succederebbe che ci sarebbero dei problemi dal punto di vista dei tempi, perché il decreto deve essere convertito dal Parlamento entro sabato e quindi bisognerebbe tornare in pochissime ore al Senato e approvarlo anche lì. Si andrebbe incontro a una corsa contro il tempo da parte della maggioranza, con l'opposizione che difficilmente potrebbe andare incontro alla maggioranza sulle tempistiche. L'opposizione probabilmente proverà a fare ostruzionismo presentando un migliaio di emendamenti per far stare, inchiodare la maggioranza di fronte ai propri errori e alle proprie responsabilità e diciamo rischiando magari un incidente parlamentare o che facendo arrivare la maggioranza fino all'ultimo minuto utile per approvare il decreto.
Il percorso parlamentare quindi si allungherà ancora per una norma che era già in ritardo. Le opposizioni non sono disposte a rinunciare al proprio tempo per presentare emendamenti ed esaminare il decreto. Sentiamo la reazione di Federico Giannassi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia alla Camera.
Siamo in presenza di una situazione incresciosa, come noi avevamo già denunciato, continueremo con la nostra azione che è critica complessiva sul provvedimento. Ovviamente presenteremo i nostri emendamenti, faremo i nostri interventi nella discussione generale, faremo tutte le iniziative parlamentari che sono consentite ai parlamentari di minoranza per recuperare quel tempo che è stato precluso all'attività del Parlamento. Noi stiamo parlando di un provvedimento che tocca i diritti fondamentali delle persone, è vero che siamo in presenza di un decreto legge, ma è anche vero che sono passati già quasi i 60 giorni per la conversione senza che quel provvedimento qui alla Camera fosse mai arrivato. E quindi insomma non siamo disponibili a regalare tempo, perché il tempo, quel poco che è a disposizione della Camera, deve essere integralmente utilizzato e quindi i parlamentari tutti dovrebbero, anche quelli di maggioranza, preoccuparsi di occupare bene il loro tempo. Noi certamente lo faremo. Gli emendamenti che abbiamo presentato, che sono tantissimi, ma su un articolato di 30 articoli, attualmente in commissione siamo riusciti a esaminare nemmeno integralmente l'articolo 1, quindi i nostri emendamenti sono anche su tutti gli altri articoli. In commissione immagino che ci verrà preclusa la possibilità di discutere i nostri emendamenti, li ripresenteremo per l'aula.
Giuseppe Del Deo ha comunicato in serata di essersi autosospeso dalla carica di presidente esecutivo di Served Group S.P.A. L'ex numero 2 del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza è indagato come presunto membro della Squadra Fiore, un gruppo clandestino di persone, tra cui diversi appartenenti alle forze di polizia, che avrebbero fatto dossieraggio sotto compenso. Tra chi avrebbe approfittato della Squadra Fiore ci sarebbe anche la Served Group, affidando al gruppo contratti per la cybersicurezza. Questo è un secondo filone che vede Del Deo accusato per peculato. Su quali sarebbero stati gli obiettivi di questo gruppo sentiamo Enrica Riera, giornalista del Domani.
Sappiamo sicuramente chi sono i componenti. Uno di loro è un ex esponente di spicco dei servizi, già coinvolto nell'inchiesta e nello scandalo Telecom Sismi, quindi Giuliano Tavaroli. E poi abbiamo appunto altri pezzi dei servizi, ma anche ex finanzieri, ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quello che emerge dagli atti giudiziari è il fine per cui si muovevano queste persone che avrebbero composto appunto la Squadra Fiore. Il fine era appunto quello di fabbricare dei report dietro remunerazione e, in base a quanto dicevo, emerge dalle carte giudiziarie dei pubblici ministeri capitolini, l'altro fine era anche quello di ricattare, ma anche di ostacolare, sembrerebbe, delle indagini giudiziarie, dei procedimenti penali. Uno dei dossieraggi sarebbe avvenuto per conto di una banca pugliese e poi ci sono state acquisizioni anche a Milano, e a Milano si è proceduto nei confronti di una serie di soggetti che avrebbero agito a danno dell'erede di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio. Quindi questo è un ulteriore filone di indagine che però sta a Milano.
E passiamo ora alla guerra in Medio Oriente. La giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di dichiarazioni contraddittorie sulla possibile ripresa dei negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran. Alla scadenza della tregua mancano circa 2 giorni. I mediatori pakistani hanno detto che a Islamabad è tutto pronto, ma al momento regna il caos. Ascoltiamo Emanuele Valenti.
La domanda di queste ore è se l'Iran andrà ai negoziati con gli Stati Uniti a Islamabad. Senza un accordo, ha detto Trump, pioveranno sull'Iran ancora tantissime bombe. La partenza della delegazione americana nelle prossime ore sembra cosa certa, anche se oggi Trump ha fatto confusione, dando a un certo punto per partita la delegazione guidata da Vance, quando invece non era vero. Per riprendere il negoziato diretto, Teheran chiede invece da giorni la rimozione del blocco americano ai suoi porti nel Golfo, e oltretutto tra ieri e oggi la Marina americana ha anche sequestrato una nave iraniana, quindi il quadro si è complicato ulteriormente. Diversi esponenti della Repubblica Islamica hanno fatto capire come la porta sia aperta, ma hanno anche ribadito la totale sfiducia nei confronti della controparte degli Stati Uniti. Al momento quindi fa fede il Ministero degli Esteri in mattinata: ancora non abbiamo deciso. Il caos conferma le difficoltà di questa partita diplomatica, che dovrebbe portare la pace tra Stati Uniti e Iran dopo 47 anni di dura contrapposizione. Iraniani e americani vanno poi a 2 velocità diverse. Trump vuole chiudere tutto e subito, come sempre. Gli iraniani invece stanno calibrando fin dove possano rimanere intransigenti. E poi su questioni tecniche come il nucleare non si può decidere in pochi giorni. Nel 2015 furono necessari anni. Nella migliore delle ipotesi, a Islamabad, nel caso, si arriverà a un memorandum da usare poi come base per un accordo da negoziare in 2 o 3 mesi.
È sempre fragile anche la tregua in Libano. Israeliani e libanesi si dovrebbero incontrare nuovamente giovedì prossimo. Alcuni libanesi stanno tornando nel sud del paese e stanno trovando solo distruzione. Israele ha sparato anche oggi dei colpi, giustificandosi parlando di obiettivi di Hezbollah. Il sud del paese è una zona sempre meno abitabile. Israele ha anche imposto una zona cuscinetto di 10 chilometri lungo il confine, una terra di nessuno delimitata da una linea gialla, come a Gaza. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Gli israeliani non è da adesso che cercano di che creano fasce di sicurezza nel sud del Libano, al confine col nord di Israele. La prima fu nel 1978, poi di nuovo nell'82 quando ci fu l'invasione del Libano, l'invasione che finì 18 anni dopo, e quando gli israeliani se ne andarono non c'era più al-Fatah ma c'era Hezbollah, e quindi tutto è continuato. Quindi Israele sono decenni che tenta di fare fasce di sicurezza che poi non durano molto nel tempo, che comunque spesso di solito creano, magari quando eliminano i vecchi abitanti in armi, vengono poi sostituiti da altri. Non è tanto un tentativo di annettere il territorio, sebbene all'interno dell'attuale governo israeliano ci siano degli estremisti che pensano di costruire una grande Israele che vada fino a metà del Libano, che arrivi a est fino all'Iraq, Giordania compresa, ma sostanzialmente è sempre per una questione militare, del militarismo israeliano, che ritiene che le soluzioni siano solo militari, non siano mai anche diplomatiche. Sappiamo che gli israeliani non vedono l'ora di ricominciare sul campo, ma giusto oggi Bibi Netanyahu ha ricordato in un intervento pubblico che comunque la questione fra Israele e Iran non è ancora finita.
Le notizie da Hormuz e le tensioni con i negoziati hanno riportato al punto di partenza la situazione sui mercati finanziari. Gas e petrolio di nuovo su e borse di nuovo in calo. I ministri delle finanze e dei governi delle banche centrali del G20, in una nota diffusa oggi, hanno sottolineato i rischi per le catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti, in particolare ai paesi a basso reddito e vulnerabili. Un allarme rilanciato anche dalla FAO, l'organizzazione dell'ONU che si occupa di agricoltura. L'altro fronte è quello dei farmaci e la filiera produttiva europea, che dipende non solo dai combustibili fossili, ma da principi attivi sintetizzati in Asia. Ascoltiamo Claudia De Luca, ingegnere chimico e divulgatrice scientifica.
Molti principi attivi vengono prodotti proprio da derivati della nafta, da gas naturale, e questi principi attivi vengono da zone come appunto la Cina e l'India. Quindi chiaramente, essendo l'Europa un'importatrice di queste materie prime e principi attivi per poi ovviamente prodursi il farmaco in casa, avere un blocco fortissimo in un punto di snodo molto importante è chiaro che ha generato un po' di allarme da parte soprattutto di farmindustria. L'attenzione è stata segnalata principalmente per i generici, quindi parliamo comunque di paracetamolo, antibiotici, magari anche qualche antidiabetico. Abbiamo ovviamente le scorte, però è importante semplicemente riconoscere che, data l'instabilità della situazione, non dimentichiamoci, ecco, di parlare anche dei farmaci e non soltanto del problema energetico.
Il Centro Studi di Confindustria rileva come sia peggiorato lo scenario a causa dello shock energetico e degli impatti su imprese e bollette. Calo dei consumi, aumento del debito e ancora frenata dell'industria e dei servizi. Un'analisi in linea con quelle di queste settimane da diversi altri centri studi. Preoccupano le prospettive per l'industria dopo un inizio anno che aveva visto qualche timido segnale di risalita della produzione industriale. Ora già il primo trimestre si prevede in calo e a giugno finisce il PNRR che sosteneva molti investimenti. Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un camionista è morto sul colpo dopo aver perso il controllo del suo mezzo che ha sfondato le barriere della superstrada del Liri in provincia dell'Aquila, precipitando da un ponte. L'uomo GS, queste le sue iniziali, aveva 67 anni. A Torino oggi è iniziato il processo due imprenditori invece per la morte di Renato Fesce, autotrasportatore di 59 anni, che a marzo del 2023 si tolse la vita per i carichi di lavoro eccessivi. Gli venivano imposti turni anche di 15 ore di guida. Il presidente della ditta per cui lavorava è accusato di omicidio colposo per omesso controllo, il responsabile di magazzino di atti persecutori e morte come conseguenza di altro reato. I sindacati SICOBAS e CGL si sono costituiti parte civile. E a Torino è stato trovato morto un rider. Il suo nome era Adnan Salah El Sayed, di 32 anni. Indipendentemente dalle cause della morte non ancora chiarite, l'incidente è l'ennesimo campanello di allarme sulle condizioni di scarsa sicurezza in cui operano i rider. L'intervista a Giulia Druetta, avvocata specializzata in diritti del lavoro.
Questo caso pone alcune riflessioni. Se effettivamente il rider stava lavorando, mi chiedo in primo luogo come mai stesse lavorando a Cavoretto in bicicletta, perché si tratta di una zona collinare dove tendenzialmente dovrebbero arrivare le auto e i motorini, non certamente le biciclette, anche perché fino a lì significa un aumento del rischio correlato al lavoro. Da un punto di vista più generale, il rider non è tutelato quando sta su strada. Io ritengo che non abbia i dispositivi di sicurezza necessari e che gli debba essere fornito un mezzo idoneo per lavorare. In Italia esiste il testo unico sulla sicurezza, esiste un meccanismo di prevenzione per cui il datore di lavoro deve elaborare un documento di valutazione del rischio, quindi valutare rischi specifici e dare dispositivi di sicurezza e prevedere quelle cautele antinfortunistiche necessarie, ma non mi sembra che sia stata adottata nei confronti dei rider. L'algoritmo li monitora per gli interessi e l'efficientamento del ciclo produttivo. L'algoritmo sa se tu non stai consegnando, se ci stai mettendo troppo tempo, se stai andando dalla parte opposta rispetto a quella del cliente, e lì viene a verificare come mai ci stai mettendo troppo tempo, perché il suo obiettivo è che tu consegni il prima possibile. Ma una volta che tu hai consegnato l'ordine, puoi essere appunto in un dirupo per strada, l'algoritmo se ne frega.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.